Buongiorno a tutti, tutte e tutto, dalla seconda giornata del Milano Book Pride edizioni 2022 Moltitudini. Siamo qui con Pietro Minto, giornalista ed autore di Come annoiarsi meglio, edito da Blacky Edizioni. Ciao Pietro.
Ciao.
Come annoiarsi meglio è un testo che parla del tempo come lo viviamo oggi e di come abbiamo imparato a gestirlo rapportandoci con la tecnologia. In particolare racconta una parte essenziale delle nostre giornate, i tempi morti, i tempi che sono sempre stati deputati alla noia e che oggi sono in un certo senso scomparsi. Il testo di Pietro ci spiega cosa ci rende più consapevoli di cosa ci perdiamo quando non diamo tempo alla noia e quali strumenti possiamo usare per riappropriarcene e distaccarci per qualche istante dal feticcio della produttività. Pietro, so che tu ti occupi principalmente di tecnologia e cultura digitale e che sei il curatore della newsletter Link Molto Belli. Quindi ti vorrei chiedere cosa ti ha spinto a scrivere questo libro e perché lo ritieni necessario oggi.
Beh, allora, era da un po', penso al 2019 credo, che mi era venuta in mente l'idea di fare un libro sulla noia, perché mi era capitato di leggere qualcosa e mi era sembrato un fenomeno molto particolare, strano, con una storia interessante, il fatto che la noia per come la conosciamo sia una cosa moderna e invece per noi è una cosa che diamo per scontata e in qualche modo esiste da sempre, però per come la intendiamo noi, cioè davvero è una cosa, insomma, dall'Ottocento in poi, diciamo, che ovviamente è andata poi cambiando progressivamente. A fungere poi da innesco per tutto questo è stato sicuramente una serie di riflessioni su come, sui classici momenti in cui ti ritrovi a guardare il cellulare, Instagram, quello che è, per tanto tempo e ti rendi conto che non stai facendo niente, che è un consumo veramente passivo di contenuti e che risulta noioso anche se stai facendo qualcosa, e quel qualcosa non è solo ti annoi guardando cose luminosissime, clip, video, tweet, quello che è, divertenti, cioè cose, ti annoi guardando, scrollando Netflix che non sai cosa fare, eppure Netflix ha un archivio enorme di intrattenimento, però non intrattiene in quel momento. E a me questo controsenso mi sembrava questo paradosso, anzi, mi sembrava molto interessante, e quindi ho cominciato a pensarci un po' e poi è successa, insomma, nel 2020, pandemia, e mi è sembrato che tutto si incrociasse perché tutti eravamo finiti sullo stesso, eravamo stati livellati, insomma, tutti a casa, tutti a fare il cosiddetto smart working e quindi tutti a affrontare il problema del tempo libero, la gestione del tempo libero, della nostra attenzione, che è un tema a me caro, che per lavoro magari avevo trattato, e però questa volta era un qualcosa di universale. Prima riguardava tutti, ma magari non c'era spazio per porsi questo problema. Invece a quel punto era l'unica cosa a cui tutti pensavano, perché comunque tutti credo si sono resi conto del fatto che, non potendo uscire, non avendo niente da fare, o guardi la TV o se hai dai 60 anni in su, dai 50 anni in giù, diciamo, guardi app che magari eravamo abituati a consumare molto, ma non così tanto.
Poi io so che tu hai scritto questo libro proprio durante il lockdown, il periodo pandemico, giusto?
Più che altro durante poco dopo, cioè comunque durante il 20, inizio 21, ah. Mi pare averlo consegnato a febbraio. E diciamo, era durante il lockdown mi è tornata in mente questa idea, si sono incrociate varie cose e si è fatto, diciamo, però mi pare che subito dopo la fine, perché durante il lockdown non sarei riuscito a farlo, perché è una cosa strana.
C'eri dentro, come, in un certo senso? Eh? C'eri dentro, in un certo senso, durante il lockdown.
Sì, esatto, è difficile. Però subito dopo ho fatto la proposta con Blacky, a Mario Bonaldi di Blacky, che mi aveva scritto esattamente durante il lockdown. E ne avevamo parlato, poi pian piano nel giro di qualche mese abbiamo affinato le varie parti ed è nato il libro.
Ho capito. A tal proposito, proprio riguardante il periodo del lockdown, in cui il nostro utilizzo della tecnologia è diventato per forza di cose molto più passivo e appunto abbiamo occupato gran parte del nostro tempo a fare azioni come per esempio il downscrolling sui social network. Secondo te questo periodo potrebbe averci provocato una specie di dipendenza nel vivere la noia in un certo modo?
Beh, sicuramente l'impatto che quel periodo ha avuto, ma l'impatto che in generale i social media stanno avendo, hanno avuto in noi, soprattutto in quella fase, qui eravamo veramente sopraffatti dalla loro presenza e senza alternative, cioè dobbiamo ancora capirlo e sarà difficile, cioè è difficile misurarlo ora. Immagino non sia leggero, nel senso, immagino sia molto pesante, molto influente, e credo di sì, cioè di dipendenza dagli schermi e social media si parlava già da prima e a maggior ragione si deve parlare ora. E più che la dipendenza, però, a me la dipendenza in sé magari è un caso più tra virgolette estremo, ok, quella diagnosticabile, però a me preme occuparmi di tutto quello che è un po' più universale, cioè non è tanto la dipendenza, ma è i meccanismi mentali, sociali che tutta quella tecnologia innesca in noi e crea in noi, e quello è misurabile, è riscontrabile in chiunque più o meno. Nel libro si parla di FOMO, e la FOMO è alla fine una cosa che esisteva già da prima probabilmente, che
FOMO si intende fear of missing out something.
Per cui sì, la FOMO giusto. È la fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa, il timore di dire banalmente la serata ci sono due eventi, vado all'evento A, però l'evento B forse più bello. Però è può essere esistenziale, la fear of missing out è dovevo fare quella scuola e non l'ho fatta, quella volta lì dovevo andare a Londra invece sono andato qui, o viceversa, non dovevo mettermi con quella persona, cioè capito? È molto più esistenziale ed è collegata anche alla paura di aver preso la strada sbagliata, ovviamente è una cosa innata, però con i social media la FOMO diventa, cioè si riscontra in qualsiasi cavolata che succede, e la cosa che mi fa più impressione è il fatto di poter provare FOMO, diciamo, per cose che mi rendo conto, ripensandoci, non mi riguarda, non me ne frega niente. E anche nel momento in cui dico, ah, ma a me aspetta, di questa cosa a me non me ne frega niente, sento comunque che è in azione quel tic, no? Quel tic nervoso, perché dice, sì, ma dovresti farlo, sì, ma non lo stai facendo. Per cui bisogna un po' dissociarsi da quello che stai vivendo e dire, ok, no, ma è un'illusione, è un trip che sto vivendo. Il problema è che farlo è difficile e farlo sempre è impossibile.
Parlavi prima di illusione e parlavi poco fa alla presentazione del tuo libro di social media imbroglioni. Volevo chiederti, tu che appunto ti occupi di tecnologia e cultura digitale, ritieni che ci siano alcuni social media più imbroglioni di altri, e se sì, anche se ci vuoi spiegare perché?
Quelli visuali, i social media visuali sono forse un po' più pericolosi. Beh, io vedo gente che si è fritta il cervello anche con Twitter, devo dire, e con MySpace forse, però Instagram e TikTok sono diversi, anche se Instagram sta diventando sempre più simile a TikTok, però
è vero, sì.
Sono diversi, però sono estremamente visuali, e il problema di Instagram, quello insomma che tutti denunciano giustamente, è appunto Instagram, secondo me è il centro nevralgico della FOMO, ma non solo, ma anche di tutta una serie di problemi con la propria col proprio aspetto, col proprio status. Su Instagram sono tutti belli, bravi, di successo, in vacanza, ricchi, e anche lì l'inganno della FOMO c'è anche qui, tipo tu sai che magari vedi gente che, vedi account di persone che conosci o bene o male, ma che più o meno non sono estranei e che sono sempre al massimo su Instagram, e tu dici, ma io so che questo qua è uno strozzo, no, però tipo sì, conosco bene che sto qua, non è solo così, però l'inganno ti senti comunque minore rispetto a lui o a lei, anche nei casi in cui conosci quella persona, o comunque anche nei casi in cui avresti gli strumenti per smontare questa illusione. L'illusione è un po' attiva, e quindi siccome poi si unisce a un gesto che ormai diamo per scontato, cioè aprire un'app, scrollare, è molto molto difficile rimanere sempre con il bene in testa davanti a te il fatto che quello che stai facendo è in parte illusorio, perché non è, sarebbe un incubo vivere così, quindi non viviamo così. Quindi Instagram è così, e TikTok è molto strano, perché comunque ha forse meno a che vedere con
quel confronto
sociale.
Ci sono
gli standard di bellezza, quelle cose lì, però su TikTok c'è un consumo continuo di contenuti personalizzati per te, e lì TikTok è forse la più la piattaforma che divora più l'attenzione, al limite che secondo me, cioè, è proprio, cioè, è proprio difficile staccarsi. Dentro ci sono cose molto belle, divertenti, eccetera, a me piace, però io mi rendo conto che è proprio l'app che mi fa dire di più: ok, basta, cioè, è da mezz'ora o da 20 minuti che sono qui e non ho fatto niente, e non vedo perché dovrei guardare questo ennesima clip. Quindi sì, la componente visuale è veramente, innesca tutta una serie di meccanismi mentali che sono molto più potenti di quello del semplice testo che puoi vedere su Twitter.
Come dicevi, quindi la componente visuale, e poi questi sono molto pervasivi, perché noi scrolliamo continuamente, cioè si inseriscono in molte parti della nostra vita. E la noia, poi tu spiegavi nell'intervista che hai rilasciato poco fa, è una cosa che fa in sé parte della nostra vita, è una cosa che è sempre esistita e di cui non faremo mai a meno, però a me viene da pensare che negli ultimi tempi abbiamo cercato di evitarla intrattenendoci in modo più fitto, forse perché anche la noia sono associati moltissimi altri stati d'animo, moltissime altre sensazioni. Si potrebbe quindi dire che la qualità della noia sia abbassata perché ci siamo sforzati moltissimo di evitarla, secondo te?
Sì, diciamo che sì, perché quello che si fa è riempire il vuoto, riempire i momenti vuoti. E con l'avvento degli smartphone e social media lo puoi fare in qualsiasi momento, anche nei vuoti, anche quando non dovrete, anche guidando ad esempio, anche mentre cammini, cioè anche nei momenti in cui non c'è un vero vuoto, stai facendo qualcosa, anzi mentre guidi dovresti stare molto attento. E invece siamo tipo, vabbè, ok, aspetta, guardo un attimo. Questo riempire continuamente il vuoto è... riguarda la noia, perché la noia si manifesta in quei momenti, ovviamente, però è proprio, tende a riempire tutto e quindi tende un po' ad annacquare tutto il nostro tempo e a trasformarlo in questa poltiglia che è noiosissima, però è una poltiglia che paradossalmente nasce da costanti input, costanti contenuti, cose, notifiche, cose molto eccitanti da un certo punto di vista, la cui citazione però non si trasforma in un divertimento nostro, ma in un semplice appagamento di bisogno, tipo vediamo cosa, ok, ho visto, ho fatto, però poi quello che fai veramente, quello che consumi non è quello a darti la gioia, non è tipo che bello questo video, questo tweet, questo quello che è semplicemente proprio lo sfruttamento da parte di alcune corporation dei meccanismi della nostra attenzione e dell'appagamento che traiamo dalle piccole cose su scala planetaria. Ed è questo che va proprio a toccare fili molto molto pericolosi, molto, insomma, delicati del rapporto con gli altri, con noi stessi, con il tempo, con gli impegni, con l'attenzione, e crea alla fine una sorta di horror vacui per cui si ha paura di, cioè si ha paura, non siamo più abituati a stare un minuto, 5 minuti, 10 minuti senza far niente. Il problema è che quei minuti che sarebbero noiosi sono in realtà molto molto preziosi e andrebbero ricostruiti, andrebbero recuperati da questa poltiglia che ha invaso tutto, diciamo,
che appiattisce magari la creatività che potremmo avere.
Sì, ma anche un po' di vuoto ci sta, cioè insomma il fatto che tutto sia uguale e tutto sia un'occasione in cui consultare uno schermo non può essere un bene, cioè non occorre essere, insomma, neuroscienziati per dirlo. Quindi anche se è impossibile, forse vale la pena provarci ogni tanto. E il libro Come annoiarsi meglio cerca di fare, di dare degli input per fare questo, di spiegare un po' perché questi fenomeni avvengono, quali sono le cause, quali sono, possono essere le conseguenze, ma dà anche qualche esempio, qualche esercizio da fare per recuperare un angoletto per noi stessi. Quel senso è come annoiarsi meglio.
Molto bene, allora grazie mille Pietro Minto,
grazie a voi, grazie a te,
che ha scritto questo libro che ci dà degli insight su, sulla noia e sugli effetti anche dei social network che sono sul sistema cognitivo e di come si lo sfruttino. Ti ringraziamo a nome della redazione di Gemini Network e ti auguriamo una buona continuazione di questo bellissimo festival.
Grazie mille, ciao.